Benvenuto, sono Erika Maiuto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio, Chino Wang Platania parla di sicurezza per il settore alberghiero, esempi di errori e soluzioni propri dell'industria del turismo. Buon ascolto.
Buongiorno e benvenuti a tutti, sono Marco Sangalli, responsabile del marketing associativo di Assintel. Assintel è l'associazione nazionale imprese ICT di Confcommercio. Associamo tutte le aziende appunto di information and communication technology o digitali su tutto il territorio nazionale. Tra le varie cose che facciamo abbiamo dei gruppi di lavoro sull'innovazione nel retail, sulle HR e sulla sicurezza informatica. Il dottore Chino Wang Platania fa parte del gruppo di lavoro sicurezza informatica e tra le varie cose e temi che presidia il gruppo c'è sicuramente quello sul nuovo regolamento europeo sulla data protection. Io non rubo più secondi preziosi a Chino, so che è un tema importante e non semplicissimo, lascio subito a lui la parola. Se poi avete bisogno di domande, il dottor Platania è a disposizione e comunque allo stand C4 possiamo continuare qui le discussioni per lasciare poi la sala agli altri workshop. Grazie e buon lavoro.
Grazie. La presentazione è d'obbligo e la contestualizzazione altrettanto. Io sono quello lì, circa 30 anni fa. Il giorno in cui ho iniziato a lavorare e ho fatto il cameriere. Da cameriere sono diventato maître d'hôtel, direzione di un ristorante, banqueting manager all'Eden 5 Stelle di Roma, direzione alberghiera, consulenza, formazione sempre in ambito hospitality. Nel mentre mi sono laureato, nel mentre ho fatto anche Agata e Gaia, questi sono gli istituti per cui sto lavorando. Io sono il CEO di Ottimo, che è un sistema informatico per l'industria dell'ospitalità. Quindi, se vi aspettavate un guru della data protection, vi siete sbagliati. Io non sono un guru della data protection, non sono il gran visir della privacy, però in 30 anni di attività io ho sempre gestito dati. Quando facevo il maître e lo facevo in un 5 stelle lusso a Torgiano, mi ricordo una sera quando aspettavo i clienti che entrassero, che c'era questo signor Rossi, chiamiamolo così, che veniva con la moglie una volta ogni 2 settimane. Quella sera è venuto con i bambini, con tutta la famiglia. Oh signor Rossi, mi fa piacere che sia venuto con tutta la famiglia. Faccia bianca. Forse si sta sbagliando, lei qua non mi ha mai visto, non era la moglie. Queste sono cose che capitano ogni giorno. Se il signor Rossi avesse potuto dare il non consenso per la gestione dei suoi dati, l'avrebbe fatto. Questo per dirvi che gestire il dato in maniera errata è altamente lesivo. Partiamo da questo assunto e da questo presupposto. L'allegra giornata dell'albergatore. Chi di voi è albergatore o ha una struttura ricettiva? Nessuno? Bene, partiamo da zero. L'allegra albergatore la mattina arriva e controlla le prenotazioni che sono arrivate dal suo sito internet tramite un sistema che si chiama Booking Engine, è un sistema di prenotazione automatica. Controlla le prenotazioni, questo è il Booking Engine. L'informativa su uno dei player, parliamo di circa 2000 strutture gestite, ok? È questa, una parte dell'informativa è questa. Le informazioni che registriamo vengono utilizzate per due obiettivi, per registrare una prenotazione, eccetera, 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 comunicare all'hotel la prenotazione, al momento, bla 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 bla, ogni hotel potrà poi inserirli, bla 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 bla, si impegna con azienda produttrice del Booking Engine in maniera ufficiale. Il titolare dei dati di questa informativa è l'azienda che produce il Booking Engine. C'è qualcosa che non torna. Sulle mie pagine il cliente pensa che sta lavorando con me, sta scegliendo il mio albergo, sta utilizzando un mio strumento e l'informativa sulla privacy è di un'altra azienda. Non funziona. Funzionerebbe fosse un'agenzia di viaggi come Booking.com. Booking.com ha un'informativa che è la sua, perché io lavoro all'interno della sua area, sono consapevole di lavorare all'interno della sua area, l'informativa è di quell'agenzia. Qua io lavoro all'interno di un'area che, fatto salvo andare a vedere sulla barra del browser, è quella per me dell'albergo. L'informativa deve essere dell'albergo. Ma ragione di più, il consenso è dell'albergo. Ma come? L'informativa è di chi produce il booking engine, il consenso informato è dell'albergo? Omessa o inidonea informativa? Da 6.000 a 36.000. Consenso. Consento il trattamento dei miei dati sulla struttura. Accetto le condizioni descritte. L'indirizzo email è corretto. Spunta per accettare i punti riportati sopra. Il consenso deve essere espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. È così? Mancato consenso. Altra multa. Quindi l'allegro albergatore che utilizza quel booking engine inconsapevolmente ha già violato due norme. Due norme per cui non è necessario che sia il garante a scoprirlo, badate bene. Basta la segnalazione anonima di un cliente. È stato trattato male, ha fatto un overbooking perché ha fatto la prenotazione, poi non è stato riprotetto, la sua prenotazione è andata a qualcun altro. Io ti segnalo in maniera precisa e ti dico, caro albergatore, caro garante, io ho fatto la prenotazione in questo albergo, ma l'informativa non è dell'albergo. L'informativa dell'albergo su quel sistema di prenotazione non c'era, omessa informativa. E quando vengono a fare le pulci, partono da Roma, c'è il nucleo specializzato della Guardia di Finanza, ti guardano tutto e vedono anche il consenso. Quindi l'allegra giornata dell'albergatore non inizia molto bene. Il cliente e la clientela inizia ad arrivare in albergo. Queste sono scene che io assisto quotidianamente. Buongiorno signor Rossi, mi può dare la sua carta d'identità che ci faccio una bella fotocopia così mi firma la schedina con calma, intanto l'accompagno in camera. Quante ne ha sbroccate? Faccio la fotocopia della carta d'identità. E a che le serve? Non serve la fotocopia della carta d'identità. Attenzione, potrei governare il processo. Il regolamento privacy che c'è attualmente mi dice, guarda, tu gestisci il check-in in questo modo? Governamelo. E cioè tu dimmi, faccio la fotocopia da un incaricato che prende la fotocopia, la mette in un armadio chiuso a chiave dove nessuno può vederla, una volta che ho registrato il cliente, strappo e la butto via. Potrebbe andare bene, già per il GDPR non va più bene. Però per il regolamento attuale potrebbe andare bene. Il problema è che non è così. Anche se io governassi il processo, se accompagno il cliente in camera, sono cavoli amari, perché ho violato il TULPS, regolamento sulla sicurezza, questa volta della polizia. Il cliente, prima di essere accompagnato in camera, deve essere registrato. Schedina DPS. Ho violato un altro precetto del garante che si è pronunciato dicendo le schede IPS non ci sono più, non c'è bisogno di tenerle, anzi dovete buttarle via perché la registrazione è telematica. Tre ne ha sbroccate e capita ogni giorno nell'80% delle strutture alberghiere. È una percentuale ovviamente non studiata, ma che io posso fare in maniera spannometrica. Mi lasci la mail così la scrivo o le faccio scrivere da Luigino? Allora, mi lasci la mail così la scrivo, ovviamente anche in questo caso occorre un consenso informato. Quindi se io voglio utilizzare quella mail per mandare comunicazioni commerciali, al netto del fatto che le comunicazioni commerciali possono essere anche della stessa natura commerciale, per cui l'albergo ha chiesto dei servizi, però di norma è sempre meglio chiedere il consenso. E una l'ho sbroccata. La seconda, le faccio scrivere da Luigino. Luigino, un dipendente. Ma voi pensate che i dipendenti di un albergo, magari quelli stagionali, abbiano tutti ricevuto la lettera di incarico? La lettera per poter gestire i dati? Nessuno. Io non ho trovato. Noi ci abbiamo alla 01 Informatica, la mia azienda, ci abbiamo circa 1000 clienti. Io vi garantisco che almeno 950 alla domanda «Ma gli avete dato l'incarico ai dipendenti per gestire i vostri dati?» mi rispondono «No, che cos'è? No, che cos'è? Ho fatto la privacy nel 2003, io sono a posto, cioè il DPS che non è più obbligatorio». Purtroppo è così. C'è il signor Verdi che chiede di lei al telefono, glielo passo? Ti ho dato il consenso? Articolo 162. Cessione dei dati da 10 a 60.000. Se io c'ho un dipendente, c'ho una qualsiasi persona che si prende la briga di chiamare il cliente senza che il cliente abbia espressamente dato il consenso di trasferire questi dati ad altri e informare altri della sua presenza, sono dolori, ma non solo dal punto di vista, quello è il meno, non solo dal punto di vista dell'automatismo delle sanzioni amministrative del garante, ma anche per la responsabilità civile. Fior fiore di divorzi nascono così. E la domanda dell'albergatore è: sì, ma se è una donna che chiama? E la risposta è semplice: perché gli investigatori privati non utilizzano donne? Perché fanno questo? Alzano il telefono, sono Mara, la moglie di Vincenzo, me lo passa, e si fanno tutti gli alberghi del litorale magari, fino a quando beccano il Vincenzo di turno. Grazie, ah Vincenzo, è lei? Sì, sono Vincenzo, Vincenzo Rossi, sì Vincenzo Rossi, tu. Dolori. Signor Bianchi, che piacere riaverla qui con noi, mi dovrebbe ridare la sua mail che abbiamo perso i dati per colpa di un criptovirus. La mia azienda ha fatturato nel 2016, mi sembra, 4.000 euro a botte da 50-100 euro per interventi tecnici di ripristino. Interventi tecnici di ripristino che nella maggior parte dei casi si riducevano a... Che le devo dire? Formattiamo e reinstalliamo. Porca miseria, e noi amiamo i russi. Ci abbiamo un lumino. Porca miseria, è eccezionale. Questo che cosa vuol dire? Se questo accade, questa è la più terrificante. Articolo 169, misure minime di sicurezza, fino a 2 anni di reclusione, TE, penale. Più articolo 15, poi vi dico, più articolo 162 bis, da 10 a 120 mila euro. Da 10 a 120 mila euro. Signor Bianchi, ho perso la sua mail, sono il signor Bianchi, dove è andata? È lecita una domanda di questo tipo? Mi dice dove è andata? Dove l'avevate? Avevate un backup? No? Vi segnalo. Anche questa è automatica. Fino a 2 anni, articolo 162, la fa il garante. Dopodiché c'è l'articolo 15, per il quale si stabilisce che per il risarcimento danni il codice civile, l'articolo del codice civile a cui si fa riferimento è il 2050, per il quale l'onere della prova non spetta più al cliente, spetta al titolare dei dati. Altri dolori. E questo capita, vi giuro, tutti i santi giorni. Ci sono purtroppo avvocati, da noi del settore conosciuti, che fanno i soldi con questa cosa qua. Fanno andare un cliente nell'albergo, soggiornare una notte, alla prima mail che gli arriva, l'avvocato gli scrive. C'ha 15 giorni di tempo per rispondere chi le ha dato la mail, dove è il consenso informato. E poi ovviamente l'albergatore o non risponde o risponde in maniera sbagliata, perché il più delle volte rispondono e fanno ulteriori cazzate. A quel punto l'avvocato dice, dovremmo metterci d'accordo, Vi giuro, ce n'è uno di Roma che lo sta facendo a nastro, che poi sotto ci sia una truffa, perfettamente d'accordo, perché non può farlo, però succede. Governiamo il processo. Ora, la normativa sulla privacy consente la possibilità di fare una fotografia di quelli che sono i processi aziendali. Prescindiamo dal fatto che nell'industria dell'ospitalità oggi con processo aziendale si intende una cosa tramandata di padre in figlio, ok? Non sono procedure scritte. La ISO 9001 negli alberghi non esiste, se non in catene internazionali e in alberghi molto grandi. Non esistono le procedure, però ci sono processi, anche se non sono scritti, dobbiamo governarli, non dobbiamo cambiarli, non è necessario cambiarli. Quello che dico io all'albergatore: è necessario che tu ti faccia la fotocopia? Sì, bisogna governare il processo, bisogna scrivere che cosa ci facciamo con quella fotocopia, e questo deve essere lecito. Non posso dire quella fotocopia poi me la tengo, quella fotocopia la distruggo appena ho registrato nel sistema telematico della Polizia di Stato il cliente, ma la fotocopia a me non mi serve. Quindi questo dato, fatto avanti e indietro dalla fotocopiatrice al deposito, io non ce l'ho più. Governiamolo, facciamolo. Informativa privacy. Ma io ho visto alberghi che hanno un'informativa privacy in reception che è la stessa di quella del sito. Ma è un'altra cosa. Cioè, i dati che io tratto al check-in, al check-out, allo stay-in del cliente sono diversi rispetto ai dati che tratto di un visitatore che fa vedere il mio sito internet. L'informativa deve essere diversa. Ci sono due informative sostanzialmente: quella del sito internet, che è relativamente semplice, e quella dell'albergo. Articolo 13 si legge facilmente, basta seguirlo, non serve un guru per fare un'informativa privacy, ragazzi, non serve un guru. Seguo l'articolo 13, scrivo le cose, dico, beh sì, funziona. Non è necessario utilizzare un gergo legale, anzi, meno legale è, meglio è. L'importante è che dico, da quando il cliente mi arriva in albergo a quando esce, anche nel post vendita, come vengono gestiti questi dati? Dove ce li ho? A cosa mi servono? Quanto li tengo? Scriviamola, non veramente. Un'ora di lavoro. Non è obbligatorio. Allora, qua è un altro vulnus dell'attuale normativa. Non è obbligatorio il fatto che io ho preso visione dell'informativa. Io potrei avere un piccolo bed and breakfast con una camera in cui gestisco la mail. Ok, c'ho un'informativa stringata. Gliela dico, l'informativa può essere trasmessa oralmente, verbalmente. Quindi arrivo al cliente e dico, guarda, tu mi hai dato la mail, mi hai dato il tuo indirizzo, mi hai dato la tua partita IVA, sei un'azienda. Io li tengo questi dati sul mio computer, li utilizzo solo a fini amministrativi, ok? E non serve il consenso, ti mando eventualmente informazioni relative allo stesso prodotto che tu hai acquistato. Va bene? Sì, va bene. Sì, ma siete tu e lui. Successivamente assolutamente sì. Assolutamente sì. Sì, questo è necessario, è obbligatorio, ok? Un precetto del garante. Però sostanzialmente io posso farlo, c'ho una piccola struttura, non ho necessità. Il problema rimane sempre quello. Basta uno stronzo che ti rovina. Basta uno che ti dice: io la privacy, l'informativa non ce l'ho, non ho firmato niente. Ma te l'ho detto oralmente? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Va firmata. Non è un consenso. Badate bene, è una presa visione, perché se non mi prendi visione dell'informativa, non entri e io non posso procedere al servizio. E non è un consenso informato, è una presa visione. Sappi che io i dati li gestisco in questo modo. Se non mi firmi, non entri. Consensi. Presa visione dell'informazione. Tre ne servono. Tre in croce. Nella maggior parte dei casi, tre in croce. Una presa visione dell'informativa, un consenso per il marketing, ampio, è possibile farlo. Quindi io ti dico: guarda cliente, se mi dai il consenso, io ti posso contattare con SMS, mail, telefonate, ok? Posso farlo, ancora posso farlo, sul GDPR non sarà probabilmente così. E poi i messaggi, quello è fondamentale. Se tu non mi dai il consenso a fare in modo che io possa dire a chi chiama che ci sei, tu per me non esisti. Il tu per me non esisti significa: c'è Luigino, non sono autorizzato a fornire questa informazione. No, ma volevo solo... non sono autorizzato a fornire questa informazione. Sempre. Ok? Tre consensi. Nomina incaricati. Cioè, se io sono titolare e ho dato a te l'informativa e ti ho detto: guarda che io sono il titolare di questi dati, li gestisco in questo modo, ok? Dovrò anche dire: pure lui è incaricato a gestirli. Perché è incaricato a gestirli? Perché è un receptionist. Ma può farlo? Ho fatto formazione. Cosa occorre? Una autorizzazione scritta. Ti nomino incaricato di gestire questi dati, io sono il titolare e ti firmo. Cosa occorre? Formazione. Cosa succede se io non do questo incarico? Purtroppo... dov'è? Misure minime di sicurezza. Chiaramente, se non incarico te a gestire i dati di cui io sono titolare, il mio sistema, la mia organizzazione, non è sicura nei confronti di questi dati. Perché? Non so chi sei. Perché potresti non essere formata. Perché potresti prendere questi dati e trasferirli se io non ti ho detto: guarda che non puoi trasferire questi dati. Violazione delle misure minime di sicurezza. No, solo il titolare. No, solo il titolare. Sarà sempre così. Anche con il GDPR l'unico responsabile è il titolare e il DPO. E eventualmente il cotitolare. Il GDPR ammette queste tre figure che l'attuale normativa non ammette. Quindi cotitolare... due aziende che fanno co-marketing, che raccolgono dati, sono cotitolari dei dati. Ognuna ha la sua prerogativa, ok? Quindi entrambe sono responsabili, il DPO è responsabile. Nomi incaricati, misure minime di sicurezza. Qua, cioè, ma veramente, a me sembra banale dire a un imprenditore: ce l'hai il firewall? No. Backup? No. Gli antivirus? E quelli gratis. Nell'industria dell'ospitalità, purtroppo, è molto spesso così. Anche io parlo per quello che so io, immagino possa essere molto simile. Ok? Misure minime di sicurezza. Quanto costa tutto questo? Non costa tanto, eh. A livello di costi aziendali, supposto che lo facciamo autonomamente, cosa che è possibile fare, ci porterà via 2 giorni di lavoro? 2 giorni di lavoro più un po' di hardware, un po' di software per gestire il tutto? 1000 euro di costi puri aziendali, 1000 euro, se lo fa un consulente 2000 euro, 2000 euro contro tutto quello, e spendiamoli questi soldi, eh. Altro capitolo scottante è la profilazione. Quando io vado dall'albergatore, la mia domanda, dopo aver messo le mani nei capelli a fronte all'informativa, non ce l'ho, c'ho quella ristretta nella reception, perché c'hanno quella corta, no? Prendo atto dell'informativa, dei dati, sì, ma quella lunga, quella dove spieghi tutto, no, non ce l'ho. È quella l'informativa, quella che io metto sulla reception, è quella ristretta che mi permette il garante di farlo. Se ciò però, quella estesa, dopo che mi hanno detto che cosa stanno facendo, la domanda principe è: ma tu li profili i clienti? No. Lui pensa, me la sono cavata, almeno su questo non mi fanno la multa. La seconda domanda è: ah, quindi le mail le mandi tutte con la stessa lingua? In che senso? Gli inglesi la mandano in inglese, gli italiani la mandano in italiano, ai francesi, c'è mia moglie, la mando in francese. Allora, quindi i profili? Ah sì? Certo. Perché gli fai gli auguri per il compleanno? Certo. Ma allora profili? Ma li fai i pacchetti? Certo. C'è il pacchetto family? Certo. E informi i clienti con una DM? Certo. Ma allora profili? Articolo 37, dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, voti a definire, profilo personalità, bla 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 bla, notifica al garante e specifico consenso. Quindi il consenso da quelle tre voci diventano quattro nel momento in cui io profilo i clienti. Dov'è? Non ce l'ho, vabbè, mancata, mi sembra 6.36, mancata notifica al garante, non mi ricordo, non sono il guru della data protection, 6.36, da 6 a 36, in più specifico consenso che non c'è. Apriamo una parentesi sulla profilazione. A prescindere dal fatto che l'albergatore oggi, nella maggior parte dei casi, profili a sua insaputa, ok, va tanto di moda, domani, sempre più in maniera pressante, dovrà farlo per definire una strategia di pricing e una strategia di prodotto consona. Quindi il prezzo viene definito sulla base del profilo, il prodotto viene definito sulla base del profilo, la segmentazione è alla base del marketing mix. Se io non segmento, non c'ho il marketing. Se non c'ho il marketing, il cliente non mi arriva davanti. Quindi la profilazione è obbligatoria se vogliamo fare ospitalità oggi. Il GDPR, che cosa cambia domani? Allora, qua il GDPR voi lo potete scaricare, sono circa un centinaio di pagine, ok? Sul garante europeo. Il GDPR, vi spiego, è un regolamento già attuato, è già esistente. Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore. Non ci saranno deroghe. Io la cosa che mi sento dire in Italia? No, è un regolamento europeo. Non c'è bisogno di recepirlo e farci una legge, è un regolamento che sta sopra le nostre leggi, è già stato tradotto ed è immediatamente applicabile il 25 maggio 2018. Cosa cambia? Sicurezza del trattamento. Quindi quelle che prima vi ho sollecitato a considerare, le misure minime di sicurezza, non saranno più minime, ma saranno adeguate. Bel problema, perché le misure minime prima me lo diceva il garante che cos'erano. Le misure adeguate no. Ma vi spiego anche il motivo per cui ha fatto questa cosa qua. Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo. Quindi, violano i dati? CryptoLocker? Devo avvisare. Non solo l'autorità di controllo, ma all'interessato. Capito cosa vuol dire non rispettare le misure di sicurezza adeguate? Ecco perché non sono più minime. Perché devono essere adeguate rispetto ai dati che tu stai trattando. E se tu ti becchi una cosa del genere, si vede che non erano adeguate. E se lo fai, devi risponderne in questo modo. Designazione del responsabile della protezione dei dati. Il DPO. Ok? Per nostra fortuna, dopo la specifica che è uscita a dicembre, il DPO non sarà necessario per l'industria dell'ospitalità. Ok? Però, c'è un però, che lo vediamo dopo. Articolo 83, condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie. Io questo è... Che ore sono? Come? Perfetto. Allora, l'83 è carino perché... Ho 68, 75, 76, eccolo qua. Allora... Autorità di controllo, dov'è qua? Allora, vi leggo qualche pezzo, In conformità, sì, del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a... quanti zeri?
Oddio, aspetta che non vedo. 7
10 milioni di euro?
Sì.
10 milioni di euro. Il 5, la violazione di disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a
20 milioni di euro.
Oppure dal 2 al 4% del fatturato. Chiaro? Cioè la mancata adozione delle misure adeguate di sicurezza comporta automaticamente questo. Che poi si metta una mano alla coscienza e chiaramente è rapportata anche alla struttura aziendale a cui si fa riferimento, va bene, ma potrebbero anche non mettersela la mano alla coscienza. Potrebbero anche fare una multa incredibilmente spropositata rispetto alla mole di fatturato che io ho. Ok? Perché misure adeguate di sicurezza? Perché in questo caso il GDPR punta a due concetti fondanti, secondo me. Il primo è il rafforzamento della responsabilità del titolare, così come c'è sulla legislazione della sicurezza sul lavoro. Il titolare diventa il deus ex machina della propria azienda e dei dati all'interno di questa. Tu hai il pieno potere di gestione dei dati e ovviamente te ne assumi tutte le responsabilità. Ti aiuto perché ti metto vicino una figura che può condividere con te questa responsabilità, che è il DPO, che è stato assegnato solo a questi tre casi, quindi amministrazioni, aziende sanitarie, aziende che gestiscono primariamente una mole notevole di dati e non tutte le altre. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono pienamente responsabile, ok, io non devo più governare il processo, ma io devo inventarmi la privacy by design. E cioè il processo deve essere funzionale alla privacy, non l'opposto. Non faccio l'immagine dell'azienda oggi com'è e descrivo nell'informativa, nella nomina del responsabile, negli incaricati, quello che è la mia gestione dei dati. No, faccio la fotografia e dico: quella fotocopia delle carte d'identità è indispensabile? No. Può essere un rischio? Sì. Cambia il processo. Ecco perché le misure minime non sono minime, ma sono adeguate. Perché io ti do il potere estremo di ridefinire i processi, ridisegnandoli, anticipando i rischi. La cosa dirompente il 25 maggio sarà questa, che i consulenti, quelli veri, andranno nelle aziende, e lo faranno, mi auguro, molto prima, e le aziende si aspettano il passacarte, si aspettano quello che gli scrive l'avvocato, il commercialista, che gli scrive quello che era il DPS. Non c'è più il DPS. Non ti posso scrivere come gestisci i dati, perché li stai gestendo male. Non puoi gestirli in questo modo, perché? Perché ci sono dei rischi incredibili in quella gestione. Quindi devo cambiarli. E ma come faccio? Devi cambiare i processi. Li devi ridisegnare. Li devo ridefinire insieme a te, funzionalmente, a quelle che sono le normative. Quindi l'azienda deve cambiare, obbligatoriamente. Questa è la cosa dirompente, secondo me. Già, prego. Sì. Tu, e ti devi accertare che loro abbiano rispettato quelle misure di sicurezza. Quindi, quando il GDPR ti dice guarda che i dati sensibili li devi criptare, tu chiami la software house e gli dici Ciccio, il database è criptato? No. E non va bene, eh? Io non mi assumo questa responsabilità per te. Il database deve essere criptato. Ma sapete i danni, tra virgolette, che provocherà questa cosa qua a tutte le software house, la maggior parte delle quali non hanno database criptati, hanno database aperti? Quindi attenzione, la responsabilità è sempre tua. È sempre tua. Ma dato che devi governare i processi, tu albergatore, nel momento in cui mi scrivo quello che succede con questi dati e ci infilo dentro il mio fornitore, ad esempio, e del CRM e della comunicazione e il mio internet service provider, dato che io devo governare questi processi, eventualmente cambiarli, adattarli alla nuova normativa, questi signori che vi ho detto prima hanno l'obbligo del DPO. Quindi l'albergatore si dovrà attivare affinché chieda a chi gli segue la comunicazione. Scusa, ma tu che mi segui la comunicazione, quindi hai accesso comunque a tutti i miei dati, dei miei clienti e quant'altro, ce l'hai il DPO? No? Male. Male, perché io devo governare il processo e eventualmente cambiare fornitore. Perché se il garante poi in tutta questa catena arriva a me e capisce che io, pur sapendo il rischio, pur conoscendo il rischio del fatto che i miei dati siano finiti in mano a un fornitore che non è dotato di DPO, e io lo sapevo, e mi mazzola, perché io non ho adeguati processi by privacy, designed by privacy by design, non l'ho fatto. Prego. Chiede la criptazione.
E se sempre questi dati, c'è per esempio la certificazione in sé, si basa su un altro sistema di livello di creazione o siamo...
Sei lo stesso. Valgono queste regole comunque, sì. Quindi, abbiamo detto, la nomina del DPO non è obbligatoria, ma io devo sapere chi è il DPO. Il DPO, devo saperlo perché molte delle aziende alle quali io mi riferisco, come ad esempio per il CRM, devono essere dotate di DPO, perché primariamente gestiscono dati. Se le attività principali del titolare responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o dati personali attivi a condanne penali e reati, comunque su larga scala intende questo, Assolutamente sì, quelli poi ancora di più, ok? Quindi il DPO è una figura autonoma dotata di altissimo livello di professionalità, nominata da parte del titolare con un budget che insieme a lui si frappone con i clienti, con il garante e la prima interfaccia, e insieme al titolare diventa anche responsabile penalmente e civilisticamente dei dati. Il DPO non è il consulente, il DPO è autonomo. Se io sono il DPO e vado nella software house che ha il CRM, la software house non mi può chiedere questo come lo faccio, ah non te lo devo dire io come lo fai. La software house deve chiedere a un consulente come farlo, dopodiché il DPO dice sì l'hai fatto bene, no non l'hai fatto bene. È una figura autonoma. Concludendo, non aspettiamo a regolarizzare i nostri alberghi, le nostre aziende, facciamolo ora, perché comunque, a parte quello che vi ho detto che è fondamentale, quindi i processi devono essere ridisegnati, se lo facciamo ora iniziamo a entrare in questo meccanismo. Io ci ho messo 2 anni a capire come funzionava più o meno la data protection, 2 anni. Tentativi, incontri, facciamolo adesso. Non facciamo i passacarte, cogliamo l'occasione. Se un processo riusciamo a capire che è particolarmente rischioso, come quello di fare le fotocopie dei documenti, adeguiamoci, cambiamolo adesso, non aspettiamo il 25 maggio. Ci sono degli scanner, costo 600 euro, che fanno automaticamente la scansione del documento e passano i dati al PMS, al software, che è ovviamente certificato, privacy, compliance, eccetera, che li invia poi al telematico, al TULPS, alle forze di polizia. Esiste questo scan? Certo! È un pochino il paradigma che è stato invertito della normativa sulla sicurezza del lavoro. La normativa cosa stabilisce? Stabilisce che io ho fatto il massimo, se poi però il consulente nominato dal tribunale si rende conto che c'è una macchina che era più sicura di quella che hai comprato tu e tu non l'hai comprata, tu sei responsabile. Diventa la stessa cosa. Se il garante della privacy si rende conto che era possibile per te cambiare il processo, metterci dentro un apparato tecnologico innovativo che anticipasse quelli che sarebbero potuti essere i rischi, ti condanna. Non hai adottato le misure adeguate di sicurezza, non minime. Le minime l'ho fatto, le adeguate no. Cugino, già basta per il sito internet? Anche no. Non è la vecchia normativa, vi ricordate? Il DPS, i ciclostili, 100 pagine di DPS copiate da un'azienda a un'altra, non è più così. Saranno dolori se si deciderà di fare da passacarte, non è più possibile farlo, bisogna cambiare il processo se questo è rischioso. Come farlo? Come sempre, partiamo dal cliente, non partiamo da noi, non partiamo dalle nostre difficoltà, non partiamo dalla nostra organizzazione, perché se partiamo dalla nostra organizzazione non ne veniamo a capo. Madonna, c'è un Mario che caso quello non ci vede, e come fa? Deve fare le fotocopie raddoppiate sui documenti per riuscire. Se partiamo da lì non andremo da nessuna parte, partiamo dal cliente. Il cliente è tutelato in quello che sto facendo? No, lo devo cambiare, punto. Il cliente è il nostro datore di lavoro, non siamo noi. Quindi visione marketing oriented anche nell'applicazione del GDPR, soprattutto nell'applicazione del GDPR. Ok? Boh, io ho finito. Questi sono i siti dove potete trovarmi, sono su tutti i social, sarò lì per un'oretta. Se avete bisogno di qualche delucidazione, nel limite delle mie poche conoscenze, sono qua. Grazie.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!